Parliamo oggi della lunga transizione tra guerra e dopoguerra in Istria. Lunga transizione perché dura più di 10 anni. Comincia nella primavera del 1945 e noi possiamo considerarla conclusa appena nel 1956. Perché nel 1956? Perché nel 1956 finisce ufficialmente l'ultima tranche dell'esodo dei Giuliano-Dalmati, quelli della zona B, anche in se in realtà dei piccoli flussi ci saranno ancora fino al 1958. Poi no, ma insomma la fine ufficiale del dopoguerra si può considerare il 1956. Come sempre, nel PowerPoint vi ho indicato alcuni riferimenti ad altri materiali specifici che riguardano alcuni aspetti di questa storia del dopoguerra, il ruolo dell'OSNA, i cosiddetti poteri popolari in Istria e l'esodo dei Giuliano-Dalmati. In questo modo avete anche dei riferimenti scritti, sintetici, a quello che oggi vi dirò assieme al PowerPoint. Parliamo dunque dell'Istria che rimane sotto dominazione jugoslava. Gli effetti di questa lunga transizione, che si conclude con l'annessione, annessione di diritto dei territori trasferiti all'Jugoslavia in base al trattato di pace, come abbiamo visto, e annessione di fatto in base ai territori su cui viene estesa l'amministrazione civile jugoslava dopo il memorandum di Londra. L'esito di questa transizione, cioè l'annessione, non provoca soltanto un cambio di sovranità, come ci sono stati parecchi nel Novecento, ma anche nei secoli precedenti, ma anche un mutamento più profondo, un mutamento di sistema economico-sociale, perché si passa da un sistema capitalista ad un sistema socialista, di tipo politico, l'instaurazione del comunismo, ma soprattutto il ricambio di circa metà della popolazione, che corrisponde alla sparizione quasi completa di quello che ormai si era costituito, autodefinendosi e formandosi come gruppo nazionale autoctono, cioè gli italiani. Ecco, da questo punto di vista, noi possiamo ritenere che l'esito di questa transizione è la frattura storica più rilevante nella storia istriana dall'epoca della romanizzazione. Perché con l'epoca della romanizzazione si era aperta una lunga continuità bimillenaria, ovviamente con tantissimi centri di percorso, cambiamenti, li abbiamo seguiti durante circa 60 ore di lezione, però una certa continuità di popolamento, di lingua e di cultura era rimasta. Non la medesima lingua, non il latino, ma le lingue neolatine e con la civilizzazione che si portavano dietro. Questa viene interrotta dalla frattura storica dell'esodo. Noi abbiamo visto che l'Istria inizia a permanere sotto controllo jugoslavo dai primi di maggio del 1945 e dura fino alla fine, fino a quando questo controllo non si trasforma con diversi ritmi in annessione di diritto di fatto e poi di diritto dopo 75, anche per quello che rimaneva. C'è un'eccezione? C'è sempre l'eccezione. Questa è l'eccezione di Pola. Pola viene occupata nell'immediato dopoguerra come Trieste Gorizia e anche qui come Trieste Gorizia l'occupazione dura soltanto alcune settimane perché a seguito degli accordi di Belgrado Pola passa nella zona A della Venezia Giulia. Retta quindi da un governo militare alleato, a differenza però di Trieste, di Gorizia, alla data del 15 settembre 1947, Pola passa alla Jugoslavia e poi vi rimane stabilmente. Quindi, differenze di ritmo, differenze giuridiche fra vari tipi di occupazione, annessione di fatto di diritto, ma fondamentalmente lungo tutto questo percorso di 10-11 anni, noi possiamo notare da parte delle autorità jugoslave un atteggiamento sostanzialmente omogeneo. Che cos'è che accade in Istria? Accade una rivoluzione. Una rivoluzione che ha varie caratteristiche nazionali e sociali. È al tempo stesso una rivoluzione nazionale e sociale. Da questo punto di vista noi possiamo forse utilizzare, l'ho messa col punto interrogativo, ma è un punto interrogativo che si può sciogliere positivamente, la definizione di rivoluzione balcanica. Attenzione, l'aggettivo balcanico non è un aggettivo del tipo qualificativo. Lo dico perché molte volte l'aggettivo balcanico nella storiografia, soprattutto nella pubblicistica italiana, è stato usato nel suo significato peggiorativo, come una sorta di insulto quasi, no? Con un complesso di superiorità. No, questo è puramente descrittivo. E cioè un tipo di rivoluzione che ricorda molto da vicino, forse è una delle rivoluzioni che hanno attraversato l'area balcanica fra 800 e 900. Cosa hanno di particolare? Hanno sostanzialmente la coincidenza di rivendicazioni nazionali e sociali. Perché? Perché sono rivoluzioni che vogliono ovviamente ribaltare il potere costituito, ma questo potere costituito è, nella totalità o in buona misura, in mano ad una componente nazionale. E quindi la rivoluzione è contemporaneamente rivoluzione nazionale e rivoluzione sociale. Non necessariamente bolscevica. Sto pensando a quello che avviene nei Balcani quando vengono cacciati gli ottomani con diverso ritmo, e la cacciata di questo gruppo, che sì è religioso ma è anche nazionale evidentemente, si accompagna molto spesso alla rivoluzione sociale, cioè la conquista della terra, perché il monopolio della proprietà della terra era quasi tutto in mano all'elite ottomana, e quindi rivoluzione nazionale e sociale. Nella Ciaciulli e in Istria accade la stessa cosa, non si parla soltanto della terra, peraltro, anche della terra, ma non solo, ma anche di altre cose, il potere politico, il potere amministrativo, le istituzioni, anche su questo c'è un parallelismo con quanto era accaduto in altre aree balcaniche, anche il potere nell'imprenditoria a tutti i livelli, cioè la totalità del potere è in mano degli italiani. Abbattere il potere quindi significa abbattere un gruppo nazionale e abbattere un sistema di dominio economico, sociale, politico e culturale. Quindi rivoluzione totale. Quali sono gli obiettivi di questa rivoluzione? Sono obiettivi dichiarati fin dal primo momento, anzi, già dalla lotta di liberazione. L'annessione del territorio alla Jugoslavia e la costruzione del socialismo. Quali sono gli strumenti per ottenere questi obiettivi? Beh, il controllo totale della società. Quello che viene instaurato, il regime di tipo totalitario, in cui nulla può stare fuori dal regime e nulla può sfuggire all'occhio attento del regime. Pensate al ruolo dell'OSNA, evidentemente. Controllo totale, mobilitazione della popolazione. Tenete sempre presente, quando parliamo di regimi totalitari, credo di averlo detto altre volte, ma lo ripeto sempre, i regimi totalitari non si accontentano di venire sopportati e nemmeno accettati con consenso, ma richiedono partecipazione, si fondano sulla partecipazione, sono un modo di coinvolgimento delle masse, non di controllo soltanto dall'esterno delle masse, ma di coinvolgimento, naturalmente di coinvolgimento delle masse anche se non vorrebbero essere coinvolte, di coinvolgimento totale. Quindi il bravo cittadino di un regime totalitario non è quello che tace e obbedisce, questo è il minimo per evitare rogne, ma non sempre basta. È quello che si mobilita per la causa, che è la causa di chi ha costruito il regime. Quindi mobilitazione della popolazione, in questo caso mobilitazione per l'annessione e per il socialismo. E infine trasformazione, grande trasformazione nell'economia della società, con ritmi diversi, un po' più blandi fino al 1947, cioè fino a quando è incerta la sorte del territorio, ma viene già avviata la trasformazione. Dopo il 15 settembre 1947 c'è una netta accelerazione in senso socialista. Ecco, questi sono gli obiettivi generali. All'interno di questi obiettivi generali si è già posto durante la lotta di liberazione, un grande problema. E cioè, cosa fare degli italiani? Per almeno due ragioni. La prima perché hanno il potere, la seconda perché rappresentano circa la metà della popolazione. Poi vedremo che su questo le stime sono molto diverse a seconda di chi le fa, ma fondamentalmente sono metà della popolazione e sono la metà dominante. Diciamo che questa metà, che secondo gli rispondenti sloveni e croati non è metà, ma è meno, ha comunque la totalità del potere. Che si fa di questa ingombrante presenza? Abbiamo già visto che il movimento di liberazione sloveno e croato nella Venezia Giulia in tutta ha ricevuto un impulso decisivo, fondamentale, dalla sua disponibilità a fare proprie le rivendicazioni nazionali slovene e croate. E quindi è stato un movimento di liberazione non solo, e potrei dire non tanto, dell'occupazione tedesca, quando fondamentalmente dello Stato italiano. Fra la popolazione slovena e croata è certamente forte, soprattutto dopo l'esperienza del ventennio fascista, lo era anche prima, ma dopo molto di più, evidentemente, non soltanto la spinta irredentista, ma anche la spinta all'abbattimento dell'egemonia storica italiana, perché gli italiani erano sempre stati padroni, e quindi basta, no? E in molti strati della popolazione, e di leader naturali, o di esponenti, o di gruppi attivi della società civile, molto spinta anche la volontà di cancellazione della presenza italiana, percepita come oppressiva e fondamentalmente di tipo coloniale. Questo è quello che emerge dalla società slovena e croata durante la lotta di liberazione, che viene assunto e fatto proprio dal movimento di liberazione come chiave vincente per la lotta, però con alcuni aggiustamenti. E ad esempio, nel corso del 1944 c'è un forte dibattito su effettivamente cosa fare degli italiani dopo la fine della guerra, nella presunzione dell'annessione, evidentemente. E ci sono due posizioni, abbastanza ben delineate, che si confrontano. La prima posizione dice: li cacciamo tutti, cacciamo tutti quelli che ci hanno oppresso, massacrato, eccetera. Tedeschi, gli ungheresi e gli italiani ci hanno invasi e adesso se ne tornino a casa loro. E questa è un'opzione che, badate bene, non è presente soltanto all'interno dei quadri comunisti del Fronte di Liberazione, ma è molto forte presso i quadri non comunisti, perché sapete che a livello di base guidano sempre i comunisti, ma a livello di base sono presenti anche rappresentanti o esponenti di altre sensibilità politiche, no? Nazionalisti, ad esempio, ecco, liberali, che non vedono loro, dicono esplicitamente di liberarsi dagli italiani e se ne devono andare tutti. L'altra opzione è poi quella che invece viene accettata, o almeno viene scelta da parte dei vertici. Noi conosciamo bene il processo decisionale all'interno del Partito Comunista Sloveno, un po' meno di quello croato, ma sono fondamentalmente simili. La seconda opzione è quella della integrazione del gruppo nazionale italiano come minoranza nazionale accettata. Perché? Perché prevale questa seconda, pur essendo decisamente la meno popolare? Per varie ragioni. Primo, l'opportunità di coinvolgere gli italiani nella lotta di liberazione, non averli tutti massicciamente contro, ma di coinvolgerli in parte. E quindi su parole d'ordine che non possono essere facciamoli fuori tutti o cacciamoli tutti, evidentemente. Tenete sempre presente una cosa. Lo ridirò poi in altre circostanze, lo dico fino adesso. Quando all'interno dei partiti comunisti jugoslavi, in particolare quello sloveno, si ragiona di italiani, non si sta ragionando degli italiani dell'Istria, si sta ragionando di Trieste, fondamentalmente di Trieste. Di Trieste, di Monfalcone e di Gorizia, ma soprattutto di Trieste. Allora, agli italiani di Trieste, durante la guerra di liberazione, non puoi dire che li caccerai tutti. Se no, all'interno della classe operaia giuliana non riesce a penetrare, evidentemente. Ma come avete già sentito dalla lezione di Patrick Cassen, il disegno è quello invece di conquistare la classe operaia alla causa della lotta di liberazione dell'annessione, che può essere fatto soltanto con parole d'ordine di integrazione. Perché è importante? Beh, perché la classe operaia è importante per la lotta di liberazione, evidentemente. Anche se non si muove nelle fabbriche come avrebbero desiderato i comunisti italiani, ma centralmente sono un presidio fondamentale nella lotta antifascista. Ma non solo per quella. I comunisti jugoslavi vogliono costruire il comunismo in Jugoslavia. Ma normalmente il bolscevismo, il socialismo è l'ideologia delle masse proletarie, ma il proletariato in Jugoslavia non c'è. O meglio, ce n'è pochissimo perché non è uno stato sviluppato. All'interno della futura Jugoslavia post-bellica c'è Certamente la classe operaia giuliana, pensate, Trieste, Monfalcone e Fiume fondamentalmente, sarebbe stata, se non la più importante dal punto di vista quantitativo, ma quasi, ma certamente dal punto di vista politico, della consapevolezza, di natura professionale e ideologica, il principale nucleo di proletariato socialista, quindi strategico per la costruzione del socialismo, una avanguardia nella costruzione del socialismo, della quale si poteva avere bisogno. E infine ci sono i rapporti con il PC. In questa complessa partita che si gioca tra Partito Comunista Jugoslavo e Partito soprattutto Sloveno e Partito Comunista Italiano, come avete già sentito nella lezione, ciò specificamente dedicata, a un certo punto si arrivano una serie di accordi. Non gli accordi dell'estate, quelli vengono superati, ma gli accordi dell'autunno. Gli accordi dell'autunno in cui Partito Comunista rinuncia a mettersi di traverso rispetto alle richieste annessioniste jugoslave, ma in cambio ha la garanzia formale che gli italiani saranno trattati, questa è la citazione da Cardel, come minoranza nazionale con il massimo dei diritti. Ecco quindi che ci sarà posto per gli italiani nella Jugoslavia socialista, tanto che viene creata una politica specifica. Questa politica si chiama la politica della fratellanza italo-slava. Cosa vuol dire? Ma semplicemente è una copia, un'applicazione della politica dell'unità e fratellanza dei popoli jugoslavi, che è stata la politica grazie alla quale il movimento di liberazione, Tito semplificando, è riuscito a vincere politicamente la guerra civile interna in Jugoslavia. Questo l'ha spiegato molto bene Gobetti nella sua lezione, no? È una parola d'ordine jugoslavista che vuole rifondare la Jugoslavia su un piano di parità tra i diversi popoli, quindi unità e fratellanza dei popoli jugoslavi. Ecco che nei confronti degli italiani si cerca di capire se è possibile applicare la stessa politica anche ad una minoranza nazionale, in particolare alla minoranza italiana. Naturalmente con i dovuti aggiustamenti, e poi vedremo quali sono questi aggiustamenti. Qui vi ho messo soltanto alcuni esempi di giornali e di volantini in cui si ripete questo che poi diventerà lo slogan della fratellanza nella lotta del popolo italiano, del popolo croato, degli italiani jugoslavi, italiani slavi. La fratellanza sarà la politica ufficiale del regime jugoslavo nei confronti degli italiani. Ciò detto, cerchiamo di capire un po' di più che cosa vuol dire. Chi sono i fratelli italiani? Vi ho già detto che preferenzialmente sono gli operai di Trieste e di Monfalcone. Questi sono i veri destinatari storicamente della politica della fratellanza, ma certamente non solo, anche altri. Diciamo i grandi nuclei di proletariato giuliano. Ecco, questi sono i primi referenti della politica jugoslava, fondamentalmente gli unici di cui ai comunisti jugoslavi importi qualcosa. Degli altri no, non interessa nulla. Potrebbero anche sparire tutti, purché la classe operaia militi per la costruzione del socialismo in un territorio annesso alla Jugoslavia. Formalmente, la fratellanza, attenzione, non riguarda tutti i cittadini italiani del 1945, ma soltanto quelli pre-1918 e loro discendenti. Tutti quelli arrivati dopo sono considerati immigrati da espellere. Su questo c'è una similitudine, non così radicale, ma esistente, su quello che avevano sostenuto gli irredentisti dopo il 1918. Avevano detto, ma tutti quelli che sono immigrati nella Venezia Giulia negli ultimi decenni di dominazione asburgica, importati dagli Asburgo per sommergere gli italiani, tutti quei se ne tornano a casa loro. È simmetrico, assolutamente simmetrico. Quindi non riguarda gli ex regnicoli, per capirsi. Poi, e questo è molto più importante, la politica della fratellanza riguarda soltanto gli italiani etnici. E qua la faccenda si complica. Perché quali sono gli italiani etnici? Sapete che è difficilissimo da capire. Normalmente dalle autorità jugoslave vengono considerati italiani etnici quelli il cui cognome non è di origine slava. Ecco. con una visione tecnicista alquanto semplificata, no? Che cosa questo voglia dire? Voi lo capite meglio guardando le stime di un censimento che viene fatto nel 1145. Non è un censimento scientificamente serio, tant'è che è stato rifiutato in tutte le sedi internazionali, però è importante. Perché è importante? È stato fatto dall'Istituto di Studi Adriatici di Susa, che è un istituto scientifico serio, ecco. Ma a parte vari trucchetti che sono stati fatti nelle rilevazioni, perché è importante? Perché vi mostra qual è l'autorappresentazione della realtà etnica della regione che viene data dalle autorità, ma possiamo dire dai movimenti nazionali sloveni e croato. Secondo questo censimento, gli italofoni, che secondo il censimento austriaco del 1910 erano circa 147.000, in realtà sono soltanto 81.000, quindi 60.000 di meno. E di questi italofoni, in realtà, solo 73.521 sono proprio italiani veri, gli altri no, gli altri sono ex slavi. Capite che è quasi la metà. Cioè, rispetto alla rappresentazione offerta dai censimenti austriaci, che in qualche modo risponde abbastanza alle autorappresentazioni dei gruppi nazionali, ecco che la consistenza della popolazione italiana, secondo questa rappresentazione, viene ridotta della metà. Il che vuol dire che preventivamente la politica della fratellanza esclude metà della componente italiana. Ma non basta, perché questa è la discriminante di tipo etnico, ma c'è una discriminante di tipo politico. È evidente che fratelli non possono venire considerati fascisti, che sono nemici. E il termine fascista, sapete che è un termine a fisarmonica, no? Soprattutto nella realtà del 45. Chi era fascista? Tanti, no? Evidentemente. Se noi guardiamo quelli che avevano in tasca la tessera del partito, beh, quasi tutti, fondamentalmente. Quelli che avevano fatto parte di qualche organizzazione politica, tantissimi, compresi anche molti operai che erano stati costretti, no? E poi, essere borghese vuol dire essere fascista. Essere fascista o imperialista o neorodentista è la stessa cosa, cioè fondamentalmente volere il mantenimento della sovranità italiana vuol dire essere imperialista, neorodentista e quindi fascista. A tutti questi ovviamente non si applica la politica della fratellanza. E quindi la politica della fratellanza non si applica ai regnicoli, non si applica agli italiani di origine etnica slovena che vanno riportati all'identità etnica originaria, vanno aiutati, viene detto, a ritrovare la loro identità, anche se loro non vorrebbero essere aiutati, ma non fa niente. Non si applica ai fascisti, chi rimane? Non è che ne rimangono proprio tanti. Quindi vedete che certamente una politica di integrazione, su questo non c'è nessun dubbio, lo è ufficialmente o lo è anche di fatto, ma è una politica di integrazione selettiva di una minoranza, ma molto minoranza. Gli italiani in primo luogo non si percepiscono come minoranza, anche perché secondo i censimenti sono in maggioranza, ma questo è irrilevante, e certamente non si percepiscono come una minoranza così piccola. E per giunta la minoranza completamente subordinata dal punto di vista politico. Ecco ancora alcuni manifesti che inneggiano alla fratellanza italo-slava. Vedete che questo è lo slogan ricorrente martellante nella propaganda, tanto che da parte di patrioti italiani, che potremmo con una certa facilità molto presto assimilare a quasi tutti gli italiani fondamentalmente della regione, questa della fratellanza viene percepita come una balla, fondamentalmente, non c'è come un puro slogan propagandistico, come tale è rimasto nella memorialistica, in parte storiografia. In realtà no, è una politica. È una politica che si è affermata anche con difficoltà. Noi abbiamo moltissime testimonianze di discussioni molto aspre all'interno dei quadri dell'organizzazione di massa del Fronte di Liberazione, fra i dirigenti comunisti che dicono applichiamo la politica fratellanza e gli altri che dicono ma neanche per idea, noi degli italiani non vogliamo sapere. Non sto parlando soltanto di comunisti. Se voi leggete alcune delle opere di Boris Pahor, il grande vate Boris Pahor, che era un nazionalista sloveno che ha attraversato terribili vicende, ma anche lui narra di queste discussioni in cui anche soprattutto chi non era comunista era fortemente contrario alla politica della fratellanza. Per una politica della fratellanza che ha dei gravissimi limiti di tipo strutturale. Come avete visto, chi sono i fratelli? Mica tanti, evidentemente. Possiamo dirlo anche da un altro punto di vista. L'esistenza di una comunità italiana è ammessa, di una comunità italiana peraltro molto alleggerita dal punto di vista quantitativo, perché dentro non ci sono i renicoli, non ci sono i fascisti. E non ci sono gli schiavi italianizzati. Questa comunità italiana alleggerita è ammessa con la pienezza dei diritti nazionali. Però attenzione, stiamo parlando di un regime comunista. Come sempre, quando si parla di un regime comunista, dal punto di vista analitico, non bisogna mai fermarsi alla lettera della legge, alla lettera delle disposizioni, perché quello che conta non è la lettera, ma è lo spirito. Cioè fondamentalmente il potere del partito. E allora in un regime comunista chi è il titolare dei diritti minoritari? I diritti minoritari sono scuole in italiano, bilinguismo nell'amministrazione, bilinguismo nei toponimi, bilinguismo negli odonomi, che vuol dire i nomi delle vie, per capirsi, stampa in lingua, associazionismo in lingua, cori, teatro, filarmoniche, eccetera, no? Chi è il titolare? È il gruppo nazionale in quanto tale. Ma concretamente chi è il gruppo nazionale? Il gruppo nazionale trova espressione mediante l'organizzazione del regime, cioè l'Unione degli Italiani dell'Istria di Fiume, creata dal Partito Comunista Jugoslavo, evidentemente. Emanazione del regime e organo di mobilitazione e irregimentamento degli italiani. Non di rappresentanza, perché non è nominato dal basso, evidentemente, ma dall'alto. Ecco, queste organizzazioni sono le titolari dei diritti, ma i singoli cittadini no. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che certamente verranno fatte tutte quelle cose che abbiamo detto prima, le scuole, il bilinguismo nell'amministrazione, c'è tutto, ci sarà tutto. Ma sarà il regime che deciderà quali cittadini avranno diritto di usufruire e quali no. Cioè il regime che decide chi è italiano, chi è sloveno, chi è croato. Non è il singolo che decide. È quindi il regime che decide chi, ad esempio, andrà alle scuole italiane. A un certo punto ci sarà una circolare, 1952, la circolare Peruscolo, che dirà: tutti gli alunni il cui cognome di origine slava, cioè finisce in Nietzsche, devono essere tolti dalle scuole italiane e mandati alle scuole slovene e croate. Perché è il regime che decide, non il cittadino. Primo punto. Secondo punto, un po' meno facile da capire, ma piuttosto importante. L'esistenza del gruppo nazionale italiano è ammessa. È ammesso essere italiani. È ammesso dichiararsi di nazionalità italiana, il che vuol dire che è ammessa l'esistenza in Jugoslavia di una identità collettiva italiana. Non c'è dubbio. Ma quale identità? Una nuova identità italiana. Su questo la stampa, gli organi del regime insisteranno sempre moltissimo. I nuovi italiani. Cioè questa identità italiana deve essere assolutamente diversa rispetto all'identità tradizionale, perché l'identità tradizionale italiana è nemica. Questa nuova identità nazionale non sarà più il perno, no? Dell'autorappresentazione comunitaria come è stata negli anni precedenti, decenni precedenti, dall'irredentismo in poi, no? Dovrebbe essere assolutamente secondario rispetto ad altri valori, e cioè lo Stato e il regime. L'internazionale viene dopo. E poi deve fondarsi sul rifiuto dell'esperienza storica che ha condotto alla creazione dell'identità nazionale italiana. Cioè rifiuto l'esperienza storica della nazionalizzazione della Venezia Giulia, così come si è sviluppata attraverso le organizzazioni nazionali, che sono tutte considerate nazionaliste e imperialiste. E così come si è creata e si è sviluppata anche durante il Risorgimento, perché il Risorgimento come culminato? È culminato nell'imperialismo, nel Trattato di Rapallo, cioè nella conquista a mano armata di quello che viene considerato il territorio etnico sloveno e croato, che non è stato fatto dal fascismo, ma è stato fatto dallo Stato liberale nato dal Risorgimento, che ha concepito come quarta guerra d'indipendenza la prima guerra mondiale. Quindi tutta quella tradizione va rifiutata. come nemica. Attenzione, per chi vuole essere italiano in Jugoslavia, l'Italia deve essere il nemico. Vi ho riportato qua sotto una canzoncina. È la canzoncina che viene insegnata e deve venire cantata da tutti i bambini piccoli negli asili italiani. Perché ci sono gli asili italiani, sono previsti, di fatti verranno fatti, ci sono ancora. Cosa dice questa canzoncina? Tenete presente che la bandiera jugoslava è bianca, rossa e blu. La canzoncina dice: bianco, rosso e blu, i colori della gioventù. Bianco, rosso e verde, i colori delle tre merde. Ecco, questa è l'italianità. Questa italianità è ammessa. E allora, nelle fonti ufficiali, ma anche nella propaganda, ma non c'è differenza fra le due fondamentalmente. Questo l'abbiamo riscontrato dopo molti anni di ricerche, che le fonti d'archivio confermano gli assunti che già erano ricavabili dalle fonti ufficiali stampa. Gli italiani vengono divisi in due categorie. Gli italiani onesti e buoni e gli italiani nemici del popolo. Gli onesti e buoni vanno integrati. Possono e debbono venire integrati nel partito, nelle strutture del potere popolare, nell'amministrazione, anche nella stessa OZNA. Perché ci sono italiani che partecipano all'OZNA, poi UDMA, e con funzioni non secondarie, diciamo, però in maniera subordinata rispetto agli altri. Invece i nemici del popolo, sapete che è spazio, i più pericolosi vanno eliminati subito, a questo prove dell'OSNA. Gli altri bisogna renderli impotenti, bisogna monitorarli, bisogna smascherarli e bisogna rendere loro la vita impossibile. In particolare, la classe dirigente tradizionale va distrutta. Classe dirigente tradizionale vuol dire chi detiene il potere, fondamentalmente a tutti i livelli, nell'economia, nelle istituzioni e nella società. E quindi avete eliminazioni, arresti, epurazioni, sequestri, espropri, licenziamenti. Su questo vedete la lezione di Rita Muscato. Ecco, sulla base di questo armamentario teorico e della prassi poi che ne segue, quali sono le aspettative di chi ha concepito la politica della fratellanza? Ma sono aspettative abbastanza ottimiste, e cioè di ottenere un plebiscitario consenso per la classe operaia ed anche un largo consenso per quelle che vengono chiamate le masse contadine, povere, perché sono poveri i contadini in Istria, grazie soprattutto alla divisione delle terre, che dia la terra ai contadini più poveri, che sono in maggior parte sloveni e croati, ma ci sono anche tanti contadini italiani che sono poveri, che hanno un fazzoletto di terra e che se poi ne ottengono altri due potrebbero essere molto contenti. Ci si aspetta l'estraneità dei borghesi, ma questo è ovvio, c'è un reciproco rifiuto evidentemente, no? I cosiddetti borghesi, cioè la classe dirigente, non pensate soltanto ai padroni del vapore, ma pensate alla piccola borghesia, agli intellettuali, ai centri urbani fondamentalmente, ecco. Certamente rifiuteranno la Jugoslavia e il comunismo e saranno rifiutati da Jugoslavia e dal comunismo, quindi è probabile che abbandoneranno il territorio dopo l'annessione, meglio se se ne vanno, no? Quindi è probabile che ci sarà una contrazione della consistenza della minoranza, ma questo va bene. Perché? Perché la prospettiva è quella di avere a che fare, entro breve tempo, con una minoranza addomesticata, di dimensioni abbastanza contenute, però sempre nell'ordine di parecchie decine di migliaia di persone, 70-80 mila persone. Se poi ci si mette dentro anche Trieste, figuriamoci, molte di più, oltre 100 mila persone, anche 150 mila. In tutta la regione, non in Istria, no? Però di dimensioni contenute rispetto a quelle che erano prima, dimezzate o anche peggio, assolutamente priva di potere, non più pericolosa perché non ha il potere, subordinata dal punto di vista nazionale, non comandano più gli italiani, comanderanno finalmente sloveni e croati, e coinvolgibile nella sua maggioranza, cioè la classe operaia, coinvolta nell'edificazione del socialismo. Queste sono le aspettative. La realtà è un po' diversa. Effettivamente, la politica della fratellanza inizialmente suscita grande adesione, consenso, addirittura entusiasmo nella classe operaia. Noi lo vediamo in tutta la classe operaia. Con però poi delle differenze. Nella parte di classe operaia che non è sotto il controllo jugoslavo, cioè Trieste e Monfalcone, Gli operai italiani, comunisti, continuano a lottare per il socialismo in Jugoslavia fino in fondo, fino al 1947, cioè fino a quando non ci sarà il ritorno della sovranità italiana. Continueranno a lottare fisicamente contro la prospettiva del ritorno all'Italia fino in fondo. Inizialmente anche Fiume a Pola, poi però cambieranno. Cambieranno orientamento e alla fine avrete un fenomeno particolare. Da Pola già nel 1946, ma Fiume anche fa 40, 47, la classe operaia migrerà, esoderà verso l'Italia. Da Monfalcone, la classe operaia, parte della classe operaia italiana, dopo il ritorno alla sovranità italiana, migrerà a sua volta per andare in Jugoslavia a edificare il socialismo. Vedete? Due destini abbastanza diversi. E questo per quanto riguarda gli interlocutori privilegiati della politica della fratellanza nelle campagne. Ma i piccoli coltivatori inizialmente sono abbastanza contenti delle prime riforme se gli danno qualche terra e qualche mucca in più. Poi però cominciano a vedere che a questo si accompagna l'obbligo delle cooperative. Qui non è che il contadino decide cosa fare della sua terra, ma si decide assieme. Gli ammassi, cioè bisogna conferire il prodotto, la pianificazione delle culture, per cui non decidi tu dove metti le patate, dove metti le viti, no, arriva l'ordine dall'alto che vale per tutta la Jugoslavia. Ad esempio, se un anno viene detto dovete piantare peperoni, voi dovete abbandonare le viti e mettere i peperoni. E quindi provate a spiegare cosa del genere ad un contadino, ecco, che altri devono dirgli cosa deve coltivare sulla sua terra. E poi il lavoro coatto. Cos'è il lavoro coatto? Il lavoro coatto non è altro che lavoro volontario o viceversa. Per la ricostruzione di un paese povero e distrutto come la Jugoslavia ci vuole lavoro, non ci sono capitali. Inizialmente è effettivamente lavoro volontario, brigate di giovani che per ricostruire il paese e costruire il socialismo vanno volontariamente a lavorare. Ce ne sono addirittura che vengono dalla Venezia Giulia, dalla Venezia Giulia non occupata dagli jugoslavi, da Trieste ad esempio, ci sono alcune centinaia di giovani che se ne vanno al lavoro volontario, ma poi anche altri, al lavoro volontario in Jugoslavia. Però questi non bastano. E quindi, secondo la denominazione, la prassi staliniana, il lavoro volontario o lavoro d'assalto si trasforma in lavoro coatto, a seguito del quale le energie migliori vengono sottratte alle campagne per andare a costruire ferrovie. In particolare, o ponti, quello che c'è. In Istria, buona parte della manodopera viene dirottata su quella che viene chiamata la Siberia istriana, cioè la ricostruzione di una ferrovia interna, la Lupogliano-Stalin, che verrà chiamata la Siberia istriana, perché la manodopera viene drenata. Ecco, tutto l'insieme di questi comportamenti nelle campagne, che conseguenza ha? La stessa conseguenza dell'applicazione delle politiche staliniane nelle campagne russe anni prima. Il problema è sempre quello. I comunisti con i ceti rurali non riescono a entrare in sintonia perché ragionano con schemi che vanno bene per le realtà urbane delle città industriali, ma funzionano male nelle campagne. Il risultato è che le campagne non ci stanno, che gli agricoltori, tutti, la totalità degli agricoltori italiani, mettiamo questo italiano tra virgolette, quelli che potrebbero essere italiani, o lo erano di sicuro, si percepivano come tali, o magari parlavano di dialetto misto, vatte la pesca, che le autorità consideravano in maniera differenziata, tutti quanti rifiutano il regime dopo poco tempo e dicono siamo italiani e non ne vogliamo sapere di questo regime. Ma lo stesso rifiuto noi lo vediamo anche all'interno di alcuni nuclei di coltivatori, di contadini, soprattutto croati della zona del Pinguentino, sono chiamati narodnjaci, abbiamo già trovato questo termine, quelli rappresentanti del tradizionale nazionalismo croato rurale, che erano stati i primi sostenitori del movimento di liberazione, che avevano ospitato gli emissari del Partito Comunista mandati dalla Jugoslavia ancora nel 1941 e li avevano aiutati a creare la prima rete cospirativa, quindi i primi nuclei del movimento di liberazione. Beh, questi dicono non ci stiamo. Ci sono dei rapporti, ovviamente dell'OSNA, che dicono, ma qua, riferiscono i contadini, dicono, questi sono peggio dei fascisti, ci portano via tutto. Ecco, capite che il consenso anche nelle campagne non c'è. Ultimo elemento. Questa politica della fratellanza è stata elaborata ai vertici del partito. Ma non è che i vertici vanno sul campo. Sul campo ci sono i quadri locali. Ma chi sono i quadri locali del partito, del movimento di liberazione e poi dei poteri popolari? Sono quelli che hanno fatto la lotta di liberazione, che sono stati reclutati per la loro capacità di lotta, evidentemente, e quindi per il loro radicalismo di tipo ideologico, di tipo politico, di tipo nazionale. Per la capacità di combattere, di individuare il nemico, di smascherarlo e di farlo fuori. Cosa vuol dire? Che sono una dirigenza politica di lotta, di contrapposizione e di liquidazione, ma non sono una dirigenza politica di mediazione. È difficile chiederglielo. Oltretutto, una politica di mediazione alla quale i quadri locali non credono affatto. Qual è la conseguenza? Che la politica della fratellanza gestita da questi quadri non assomiglia affatto a una politica della fratellanza, ma assomiglia a una politica dei cacci nei denti. Questo noi lo sapevamo già da miriadi di testimonianze di parte italiana e quindi si poteva sempre pensare ai problemi di percezione, naturalmente. Certamente era stata percepita così, ma chissà in realtà cosa volevano fare. Poi da qualche tempo a questa parte noi disponiamo anche delle fonti jugoslave, le quali ci dicono che ai livelli più alti del partito c'è una quantità notevole di rapporti in cui si elencano gli errori e le deviazioni dei quadri locali, che sono perfettamente sovrapponibili alle denunce di maltrattamenti, di atteggiamenti punitivi, repressivi, anti-italiani che noi conosciamo dalle fonti italiane. Quindi sì, era proprio così. Perché? Perché i quadri locali questo sapevano fare e questo desideravano anche fare, fondamentalmente. Ma allora il problema è un problema di tipo generale. È il problema cioè del rapporto tra controllo e consenso in un regime comunista. Questo problema c'è dappertutto. Non è che le autorità in qualsiasi regime comunista non si pongano il problema del consenso, sanno benissimo che il problema del consenso esiste e bisognerebbe cercare di guadagnarsi il consenso. Ma non sempre consenso e controllo sono compatibili. Cercare consenso vuol dire rischiare qualcosa, vuol dire riconoscere, ad esempio, che in alcuni casi i comportamenti sono sbagliati e questi comportamenti forse derivano non soltanto da errori individuali, ma da qualche errore nelle direttive. Ma se le direttive sono sbagliate, vuol dire che chi ha ordinato sbaglia, che la linea del partito è sbagliata, il che è inammissibile. È comunque rischioso. Quindi storicamente, sempre in tutti i partiti comunisti, il rapporto tra controllo e consenso è sbilanciato assolutamente sul versante del controllo. Questo accade anche nella Venezia Giulia, dove il rapporto è sbilanciato a favore del controllo e dove esercitare il potere concreto è una classe dirigente priva di alternative. Certamente la classe dirigente è sbagliata per applicare la politica della fratellanza, ma un'altra non ce n'è. È l'unica classe dirigente fedele e sicura sulla quale il partito può contare. Cosa tanto più importante se si considera che nella regione tra 45 e 49, fondamentalmente, ecco, 48-49, c'è una successione di emergenze. La prima emergenza è quella della presa del potere, evidentemente nel 45, liberazione, presa del potere, e quindi qua ci vuole la classe dirigente di lotta, evidentemente, che prende il potere. Poi, fino al 47, c'è la lotta per l'annessione. Ora, noi sappiamo che questa lotta in realtà si fa a livello diplomatico e sul territorio, quello che pensa la gente conta poco, però nessuno dei protagonisti sul territorio, né italiani né jugoslavi, ha questa percezione e comunque tutti hanno lottato allo spasimo per favorire la propria causa. E quindi battaglia sanguinosa per l'annessione, che vuol dire prendere tutta la popolazione e mobilitarla in favore dell'annessione. Cosa vuol dire mobilitarla? Sottoporla ad una raffica di lavoro politico, comizi, eccetera, chiedere di scendere in piazza, di denunciare chi non ci sta. Quando arriva la commissione alleata di fare grandi manifestazioni, insomma, mobilitazione per l'annessione e feroce repressione di chi si teme possa lavorare contro. Quindi un'altra emergenza per cui ci vuole una classe politica di lotta, la quale è ben contenta di lottare è di prendere a bastonate tutti quelli che non ci stanno e anche quelli che sono tiepidi, perché non basta essere tiepidi, bisogna essere entusiasti. Poi, finalmente, dopo l'annessione, uno pensa, beh, tiriamo il fiato, invece no, perché a quel punto c'è l'accelerazione della trasformazione socialista. E la trasformazione socialista è faticosa perché chi viene sequestrato, cioè chi è la bottega sequestrata, chi perde il lavoro, chi deve mandare i giovani all'ammasso, è chiaro che non è contento. Quindi anche qui bisogna stringere i freni, evidentemente, perché tutti protestano. E si innesca un circolo vizioso, no? Che è più facile capire guardando quello che accade proprio nei segmenti della società che non sono pregiudizialmente contrari al potere jugoslavo, ma di fronte agli errori e deviazioni di cui abbiamo detto e alla durezza di alcune scelte, brontolano, dico, ma guardate, forse è meglio fare diversamente, guardate che state sbagliando, non è la strada giusta, no? Per i fini comuni. Ecco, porsi il problema che forse è sbagliato è inammissibile, vuol dire stare dall'altra parte. E quindi si innesca una spirale. Non tanto di dissenso, alcune fasce ampie di dissenso, in altre di perplessità, che non fa altro che indurire ulteriormente la repressione. Il circolo vizioso si aiuta, si avvita evidentemente. Dove la popolazione brontola vuol dire ci vuole lavoro politico. Ma che cos'è il lavoro politico? Riunioni, certamente chi non va peggio per lui, e soprattutto grandi bastonature verso quelli che sono tiepidi. Questo è il lavoro politico. Infine. Ma siamo sempre in sequenza, siamo al giugno del 48, la crisi del Cominform, che è uno tsunami che travolge il partito e le istituzioni jugoslave. Qui dall'interno stesso del partito può venire la minaccia, ecco quindi grande epurazione e caccia al cominformista, quindi nuovamente si stringono le redini della repressione. E voi vedete che è tutto un stringere, non si molla mai, evidentemente. Detto in termini più sofisticati, tutto concorre a privilegiare l'esigenza di controllo e a rendere insostituibile una dirigenza politica fedele e aggressiva, la meno adatta ad interpretare una politica di mediazione come quella della Fratellanza, ma la più adatta a esercitare un ferreo controllo ed una preventiva epurazione della società nei confronti di ogni possibile potenziale germe di dissenso. Chiaro? E allora, a questo punto, siete tutti arrivati a capire come i rapporti tra autorità jugoslave e popolazione italiana non sono facili, evidentemente. Non sono facili fin dal primo momento. Voi vedete le crisi quasi immediatamente. Nell'ottobre del 1945 voi avete una crisi clamorosa a Capodistria. Perché clamorosa? Per due ragioni. L'occasione è l'introduzione di una nuova moneta, la jugolira, una moneta particolare, diversa dalla lira che circola in zona A, perché le autorità vogliono separare in qualche modo la zona B dalla zona A, perché altrimenti c'è un efflusso, la moneta sparisce fondamentalmente e la zona B dipende economicamente da Trieste. Vogliono interrompere o perlomeno allentare questa dipendenza. L'introduzione della moneta suscita un terremoto economico. A Capodistria c'è uno sciopero generale. Cosa vuol dire? Vuol dire che scioperano tutti, eh? Vuol dire che i bottegai tirano giù le serrande dei negozi e la classe operaia comunista sciopera, cioè tutta la città si chiude per protesta. È chiaro che c'è anche una valenza nazionale, ma non da parte di tutti, da parte dei comunisti meno. È una protesta contro il regime che sta sbagliando, sta imponendo una scelta sbagliata, che per alcuni è anche una scelta di tipo nazionale, contro i legami con Trieste, evidentemente. Scatta quindi la repressione. Ma come si fa a reprimere? Tutta la città è contro, compresa la classe operaia. Allora, la prima scelta è quella di mandare le truppe, però viene scartata perché siamo nell'ottobre 45, quindi mandare le truppe contro la popolazione è una dichiarazione esplicita, in pendenza della conferenza della pace, che si converrà dopo qualche mese, che la popolazione è contraria, bisogna spararli addosso con le truppe, no? Questo non fa bene. E allora la scelta è diversa. Si mobilitano i quadri del movimento di liberazione sloveno delle campagne, cioè i contadini contro la città, fondamentalmente. Quali scendono in città, picchiano, ammazzano e fanno finire lo sciopero. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo visto già dalla fine dell'Ottocento quella che è la tradizionale polarità fra città e campagna, che esiste sempre, soprattutto nella realtà italiana, che nella realtà di confine si era caricata di significati nazionali, no? Campagna slava e città italiana, più nell'ideologia, nella rappresentazione che nella realtà, ma nelle autorappresentazioni reciproche. Ecco, questa polarità viene fatta propria dalle autorità che la rafforzano. E dicono la buona campagna slava scende in città, conquista la città e rimette a posto i cattivi cittadini italiani. E questa cosa vuol dire? E vuol dire che le autorità sono espressione esclusiva di una sola delle componenti nazionali e sociali della società contro l'altra. Quindi i rapporti sono impossibili, evidentemente. Sono tanto impossibili che parte dei dirigenti comunisti, per cui uno che poi emigrerà, esoderà in Italia e diventerà senatore del Partito Comunista Italiano, manda una lettera clandestina a Togliatti, clandestina nel senso che non seguono i canali di partito perché non si fidano, la danno a un pescatore che col peschereccio va a Trieste e poi la recapita. No? E in questa lettera cosa c'è scritto? C'è scritto, riporto a memoria, ma troverete anche il testo su Regione Storia. Questi sono peggio dei fascisti. Concedeteci di ricreare ICLN, il Comitato di Liberazione Nazionale clandestino contro l'occupazione straniera. Ora è evidente che neanche gli rispondono, no? Però capite che vuol dire che si è rotto qualcosa di molto profondo. Diciamo in termini generali. Qual è la percezione da parte degli italiani? La percezione comune. Voi mettete assieme le violenze di transizione, il regime poliziesco, che vuol dire non più i picchi di violenza del 45, ma una sequenza di arresti, sparizioni, pestaggi, intimidazioni, insicurezza generale e occhiuta presenza della polizia. Mobilitazione contro l'Italia, le manifestazioni del 46, ma in genere. L'Italia deve essere deprecata e pubblicamente maledetta, in particolare dagli italiani. Come si fa a capire se un italiano è onesto e buono? Oh, ci sono tanti criteri, se va alle riunioni naturalmente va bene, d'accordo, questo è il minimo. Se manifesta in preca pubblicamente contro l'Italia, questo è importante perché l'Italia è fascista, e se fa la spia a quelli che non la pensano come lui. Cioè quelli che sostengono l'Italia. Allora sicuramente sia un italiano onesto e buono, finché dura. Poi gli atteggiamenti nazionalisti dei quadri slovenni croati, le discriminazioni lavorative, pensate all'attacco alla proprietà privata, ma anche i licenziamenti degli impiegati considerati non sicuri, la distruzione della classe dirigente, tutta la classe dirigente tradizionale, gli insegnanti, la persecuzione del clero. L'imposizione dell'uso della lingua, figuratevi gli italiani che imparano il sloveno e il croato, per loro era considerata come dire una deminuzio, evidentemente, no? Perché è la lingua del popolo, dei contadini, dei barbari. Il ribaltamento generale degli assetti sociali, chi prima stava su, adesso sta giù. E quelli che stavano giù addirittura stavano oltre i limiti, no? Quelli che nelle fonti troverete chiamati i bagnapan de bando, i marginali, comandano. Il ribaltamento degli equilibri nazionali, il ribaltamento dei valori, ad esempio il valore del lavoro è diverso, il valore della proprietà è diverso, no? Il ribaltamento dei costumi, perché i costumi, cioè le abitudini borghesi, sono considerate negative, la demonizzazione della storia, delle tradizioni e della cultura italiana, tutta culminata dal fascismo, con tutta da buttare, qual è la percezione che hanno gli italiani? E questo lo dico sempre in queste lezioni, vorrei vedere voi che tipo di percezione era possibile. L'unica percezione possibile è quella di essere in presenza di un disegno generale di eliminazione fisica dell'italianità in Istria e Fiume. Questa è la percezione assolutamente generale che voi riscontrate su tutte le fonti che potete esaminare. È una percezione corretta? No, possiamo dire no, è una percezione corretta a metà. Perché abbiamo visto che la politica della fratellanza non era uno slogan, era una politica vera, con però dei limiti fondamentali. Adesso possiamo dirla, dopo gli esempi che abbiamo fatto, in termini un po' più sofisticati. E cioè, esiste effettivamente un progetto di distruzione identitaria? C'è, ma non è un progetto di distruzione di qualsiasi forma della presenza italiana, ma è un progetto di distruzione di quella che si era costituita come italianità storica. Per una forma nuova di presenza minoritaria subordinata italiana c'è posto, almeno teoricamente. Per l'italianità come si è storicamente costituita, no, dico, e va estirpato. Ora noi possiamo fare questa sofisticata analisi a freddo a posteriori. Ovviamente per chi c'era era un pochino più difficile distinguere i due piani. Inizialmente gli ebrei comunisti ci riescono e condividono l'esigenza di creare una nuova identità italiana socialista e progressista che non abbia niente a che fare con quella dell'Italia fascista. E poi però ci ripensa. Poi di fronte all'impatto con la realtà della politica della fratellanza, e cominciano a considerarla come un pretesto per un'egemonia dei quadri sloveni e croati. Ecco, voi capite che allora questa politica della fratellanza dai quadri italiani è considerata pretestuosa, da quelli sloveni e croati è considerata eccessiva, e alla fine chi ci sta? Chi ci resta dentro? E non ci resta dentro quasi nessuno, questo è il punto. Gli imprenditori sono stati eliminati fisicamente o cacciati via, i ceti borghesi sono sotto attacco, prima se ne vanno meglio, e gli intellettuali sono perseguitati. I ceti popolari urbani non proletari, che sono molto diffusi nella realtà delle cittadine istriane, pensate ai pescatori, ai marittimi, tutti quelli che hanno a che fare appunto con la professione del mare, gli artigiani, i bottegai e tutti questi, sono assimilati ai borghesi. I proprietari terrieri sono espropriati, i piccoli agricoltori sono rovinati. Gli operai sono delusi. E allora chi rimane fra gli onesti e buoni? Pochi, perché anche chi brontola o comincia a manifestare poco entusiasmo viene considerato tentennante, questo è il termine tecnico, tentennante, e quindi bastonato fondamentalmente. Quindi la politica della fratellanza entra in sostanziale crisi, già nel 1947. Poi arriva la pietra tombale. La pietra tombale è la crisi del Cominform. Come abbastanza ovvio, i comunisti italiani sostengono in massa la risoluzione del Cominform, Stalin e non Tito, evidentemente, no? E quindi da italiani onesti e buoni a cosa si trasformano? Si trasformano nei peggiori nemici del popolo. E quindi sono i protagonisti dell'ultima grande ondata di repressione, quella contro i cominformisti, quindi arresti, bastonature e soprattutto deportazioni. Deportazioni in quelli che sono chiamati campi di rieducazione, più famoso è l'isola Calva, Goliotto, di cui vedete qua un'immagine del campo. Non sono campi di sterminio, certamente no, non sono semplicemente campi di prigionia, sono campi di rieducazione. Cosa vuol dire? Che attraverso la detenzione e il lavoro politico, chi entra come informista deve uscire fanatico tituista, nemico dei cominformisti. Come? Beh, attraverso le botte, la repressione, evidentemente, ma attraverso qualcosa di molto peggio, cioè attraverso il coinvolgimento attivo nella persecuzione. E quindi i deportati, quando arrivano, vengono caricati di botte, trattati malissimo, eccetera, ma da chi? Non dagli aguzzini, ma dagli altri prigionieri. Perché l'unico modo che un prigioniero ha per mostrare di essere ravveduto è quello di perseguitare, fino alla morte anche, chi non si è ancora ravveduto. Ecco, quando arriva a questo punto, quando si è trasformato in un aguzzino degli altri e lo dimostra per parecchio tempo che è convintamente un aguzzino, allora vuol dire che si è convertito e quindi può essere liberato. Naturalmente restare sempre sotto attento controllo. Questa è la rieducazione, una cosa orribile, evidentemente, quanto più peggio ci possa essere, probabilmente peggio che la morte immediata. Ecco quindi che